Allora, qui penso che molti mi conoscono, no? Alcuni mi conoscono da molto tempo, alcune persone mi conoscono da sempre, altri da meno e forse c'è qualcuno che non mi conosce affatto qui. Io sono Albanese Alfredo, sono fratello del più famoso Albanese Massimo che è qui con voi e sono l'anziano della chiesa Sola Grazia che a poche centinaia di metri da questa comunità. Io mi sono convertito nel 1989, ed ho conosciuto il Signore grazie a questa comunità, grazie a questa comunità. Il Signore ha voluto usare credenti di Berea, che all'epoca era la chiesa di Via Britannia, in particolar modo la persona che oggi è il vostro anziano, Massimo Albanesi, che ha portato il Vangelo nella nostra famiglia, facendo iniziare, ringraziato sia sempre proprio il nostro Signore, facendo iniziare un'escalation di conversioni. E non nego la mia emozione di essere qui oggi, qui in mezzo a voi, vi ringrazio tanto di avermi invitato, di essere qui oggi a predicare la parola. E porto i saluti della Chiesa di Sola Grazia. Oggi apriremo la parola alla lettera di Paolo che ha scritto ai Galati. E sono sicuro che se io vi facessi una domanda, cos'è la libertà? Cos'è la libertà? Tutti avreste la risposta pronta? La libertà è essere in Cristo. Essere Cristo è libertà. E sicuramente mi indichereste anche i versetti dove andare a trovare questo concetto. Ma io non ve la faccio, se no mi rovinate tutta l'introduzione. Quindi a posto così. Ma io vi dico cos'è la libertà per le persone che non conoscono Gesù, per le persone che non hanno conosciuto il Signore Gesù come proprio Salvatore e proprio Signore. Se uscissi in strada, adesso qui, uscissi da questa comunità e andassi in strada e facessi questa domanda, cos'è la libertà? Mi parlerebbero della libertà di parola, libertà di scelta politica, libertà di orientamento sessuale, libertà di poter andare dove si vuole. Qualcuno ha detto che la libertà è stare all'aria aperta e diventare un tutt'uno con il cosmo. La libertà, c'è chi dice, è fare quello che si vuole. Un certo Ignazio Silone, che era un politico e scrittore, disse questo, che la libertà è la possibilità di dubitare, la possibilità di sbagliare, la possibilità di cercare, di sperimentare, di dire no a qualsiasi autorità letteraria, artistica, filosofica, religiosa, sociale e anche politica. Questo è un personaggio famoso, vissuto tempo fa. Ma avrei potuto elencare molti altri pensieri sulla libertà, se andate a navigare su internet ne troverete a migliaia. Pensieri sulla libertà, che ognuno ha un suo pensiero. Se siamo onesti, dobbiamo ammettere che l'uomo, nonostante la varietà di tutti questi pensieri, di tutte queste opinioni sulla libertà, in realtà non è affatto libero. Si crede che la libertà sia avere soldi perché si può fare qualsiasi cosa, si può avere tutto e quindi ti può rendere felice. Tempo fa ho visto postato su Facebook una vignetta e c'era un uomo con una bella Ferrari, che guardava un elicottero e diceva: "Ah, quanto vorrei quell'elicottero!" C'era accanto a questa Ferrari una SUV, una bella SUV, e diceva: "Ah, quanto vorrei questa Ferrari!" Accanto a questa SUV c'era un uomo con una utilitaria appena comprata, quanto vorrei questa SUV. Insomma, non si ha mai una fine, non si è mai contenti. La libertà non significa avere delle possibilità illimitate, poiché ci saranno sempre cose che desideriamo e resteranno irraggiungibili. Ma neanche i nostri pensieri sono liberi. Quante persone ci influenzano con i loro pensieri? Noi siamo influenzati da pensieri impuri, da odio, da rabbia, ira, gelosia, invidia, insoddisfazione. Ogni giorno ci influenzano questi pensieri. La verità è che la libertà non si trova finché non si dona la propria vita a Gesù. Ogni persona qui, credente, che ha creduto nel Signore Gesù come proprio Salvatore e Signore, è una persona libera. Gesù in Giovanni 8,32 ha detto: la verità vi farà liberi. La verità vi farà liberi. Quindi è chiaro che chi non conosce la verità, è chiaro che chi non conosce la verità è schiavo. Non è libero, è schiavo. Perché è schiavo? Schiavo di cosa? La Bibbia dice che l'uomo è schiavo del peccato. L'uomo è schiavo del peccato, il peccato ci ha reso suoi schiavi, è per questo che l'uomo non è libero. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 34, Gesù disse: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ed il peccato è ogni atto, ogni sentimento, pensiero cattivo che ci porta lontano da Dio. Pertanto sono cose come dare sfogo all'ira, inveire contro un coniuge, contro i figli, alimentare desideri sbagliati, cedere a impulsi egoistici. Tutto questo è peccato. Non amare, non perdonare, questo è peccato. Potrei fare un elenco lungo di peccati, nella Bibbia ne troviamo elenchi lunghissimi. E se tu pensi di non essere un peccatore, ti stai sbagliando. L'Apostolo Paolo, in Romani 3,23, afferma: tutti, cioè non esclude nessuno, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. La buona notizia in tutto questo, perché c'è una buona notizia in tutto questo, è che una volta che riconosciamo di essere peccatori, dobbiamo solo ravvederci e accogliere Gesù in modo da essere perdonati. Gesù ci può perdonare perché è morto, è risorto dopo 3 giorni, vincendo sul peccato e sulla morte. In Giovanni, in 1 Giovanni 1,7 è scritto: il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. La libertà, quindi, è trovare colui che ci purifica dai nostri peccati, è trovare colui che ti purifica dai tuoi peccati, rendendoti finalmente, veramente libero. E tu sei stato liberato? Hai ricevuto il Signore Gesù nella tua vita? Hai accettato Gesù Cristo come tuo Salvatore e tuo Signore? Caro amico, la Bibbia dice che devi nascere di nuovo. Devi nascere di nuovo, cioè morire alla vecchia vita per ricominciare con quella nuova. È un po' quello che si testimonierà questa sera con i battesimi. Morire alla vecchia vita per rinascere alla nuova. Allora potrai veramente essere libero ed avere la certezza della vita eterna che è stata promessa ai figli di Dio. Se tu sei un nato di nuovo, caro fratello e sorella, lo Spirito Santo è in te. Amen. È un miracolo, è successo nella tua vita, un grande miracolo nella tua vita è successo. Sei una persona nuova, un uomo trasformato, un cittadino del cielo. A te appartengono le preziose e grandissime promesse di Dio. E quindi a questo punto, come credenti, abbiamo il desiderio di riposare in queste promesse. Abbiamo proprio il desiderio di riposare nelle promesse di Dio. Abbiamo il desiderio che Cristo sia formato in noi, che noi giorno dopo giorno somigliamo sempre più a Cristo. Questo è il nostro desiderio. Siamo trasformati. La nostra vita è incentrata sin dalla mattina che ci alziamo, alla sera che andiamo a letto, a fare la volontà di Dio e incentrare in questo. E allora potremmo veramente dire, come ha detto l'Apostolo Paolo in Galati, capitolo 2, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Fare la volontà di Dio deve diventare la nostra passione. E noi non siamo schiavi sotto il peso di dover fare qualcosa che non vogliamo fare, ma noi siamo liberi di fare ciò che amiamo fare. Ciò che amiamo fare lo facciamo con gioia e ci rallegriamo nel Signore nel farlo, portando gloria a Dio. Noi siamo pellegrini, dice la Bibbia. Noi siamo pellegrini di questo mondo, siamo stranieri, ce lo dobbiamo ricordare. Noi siamo cittadini del cielo, siamo qui di passaggio. Può essere un passaggio più o meno difficile, ma sempre di passaggio siamo. Siamo cittadini del cielo. E la nostra libertà, sapete qual è? È la consapevolezza di correre verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. E Paolo, in questa sua lettera, non voleva assolutamente che i credenti della Galazia dimenticassero questo. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. Quando Paolo ha scritto questa lettera, l'ha scritta perché c'era una grande crisi in questa chiesa, in queste chiese della Galazia. Paolo era preoccupato perché era scoppiata una crisi dottrinale ed una forte contestazione nei suoi confronti. I responsabili della crisi sono dei predicatori giudei sopraggiunti in queste chiese, i quali annunciavano un altro Vangelo. Ma quale altro Vangelo? Diceva Paolo. Non c'è un altro Vangelo. Capitolo 1, leggiamo così che Paolo si innervosisce, che dice: ma non c'è un altro Vangelo? Quale altro Vangelo state ascoltando? Inoltre contestano queste persone l'autorità di Paolo, turbando profondamente le comunità. Nel capitolo 1 del versetto 7 troviamo scritto qui in Galati: ci sono alcuni che vi turbano e vi vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Alcuni si sono infiltrati e vogliono infastidirvi, vogliono mettere delle regole, vogliono sovvertire il Vangelo. Queste persone volevano trasformare quella fede genuina in Cristo Gesù in una religione, cioè un insieme di regole e di riti che, dicevano loro, erano indispensabili per la salvezza. D'altronde, i due ingredienti più comuni in tutte le religioni sono i riti e sono le regole. Sono due ingredienti importanti per le religioni. Alcune religioni sono essenzialmente solo liste di riti e di regole, di cose da fare, di cose da non fare. Una persona deve osservare tutte quelle cose per essere considerato un fedele e per essere considerato un seguace di quella religione e di conseguenza essere a posto con Dio, con il Dio di quella religione. Vi ho portato alcuni esempi di queste religioni. C'è ad esempio la religione islamica, che ha 5 pilastri di fede da osservare. C'è la testimonianza di fede, le 5 preghiere quotidiane, l'elemosina obbligatoria, il Ramadan e il pellegrinaggio alla moschea. Facendo tutto questo, poi forse si può raggiungere Dio. Il giudaismo ha i 10 comandamenti e oltre questi comandamenti l'ebreo è tenuto a osservare, pensate, 613 precetti. 613 sono tanti. Alcuni sono delle azioni da compiere, 248 sono delle azioni da compiere, gli altri 365 sono tutti divieti, che regolano naturalmente la vita quotidiana di ogni ebreo praticante. Nonché poi ci sono diverse regole e anche i divieti alimentari, e tutto ciò si trova in un libro che viene chiamato il Talmud, che vuol dire insegnamento. Per i cattolici la salvezza in pratica passa attraverso i sacramenti, che è gestita dai sacerdoti, e bisogna meritarsela con l'osservanza dei comandamenti e dei precetti e con le buone opere. Il cattolico non può mai essere sicuro della propria salvezza eterna, ed anche se muore, diciamo così, in pace, gli resta di espiare sempre una pena. Infatti ci sono, se sapete, ci sono le messe di suffragio che vengono fatte ogni tot di tempo per poter aiutare questa persona ad arrivare in paradiso. In tal modo si svuota e si svaluta il sacrificio di Cristo, che del resto si pretende di rinnovare in ogni messa con la comunione. Queste e le altre religioni, in un certo senso, affermano che obbedire alle regole di queste religioni rendono una persona a posto davanti a Dio. È questo quello che stava succedendo qui nella lettera dei Galati a queste persone, a questi credenti dei Galati. Stava succedendo proprio questo, e Paolo è arrabbiatissimo. Lui vuole difendere a spada tratta il vero Vangelo, l'unico, il Vangelo di Cristo. Lo sta difendendo da infiltrazioni dannose, pericolose, gravi, e sta cercando di far comprendere ai Galati il pericolo nell'accettare queste infiltrazioni, queste menzogne che queste persone volevano introdurre. Sappiamo che queste erano persone che conservavano l'osservanza della legge mosaica, della circoncisione, del regime alimentare e di tante altre disposizioni e tradizioni ebraiche, che ritenevano che tutto questo era necessario per raggiungere la salvezza. Queste erano persone che Paolo indicava come intrusi, falsi fratelli, infiltratisi di nascosto tra di noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, con l'intenzione di cosa? Di renderci schiavi. Dice questo al capitolo 2. Ecco perché al capitolo 5, del versetto 1, quello che oggi vedremo insieme, Paolo scrive queste parole: Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. È un passo che si legge e si capisce. Si legge e si capisce. Ci sono alcuni passi nella Bibbia in cui è difficile, sono di difficile comprensione, ma questo si legge e si capisce. È una chiara dichiarazione della volontà di Cristo per la nostra vita. Non si può interpretare diversamente o non comprendere. Se in alcuni casi possiamo fermarci e chiederci: ma quale sarà la volontà di Dio in questa cosa o in quest'altra cosa? Signore, è giusto che intraprendo un certo tipo di lavoro che mi occupa tanto tempo? Signore, è giusto che faccio fare questo sport a mio figlio che purtroppo poi dovrà fare l'agonismo e quindi la domenica mattina non potrà andare in chiesa? È giusto questo? Tante altre domande. Penso che molte volte ognuno di noi ci siamo messi in preghiera per chiedere qual era la cosa giusta o la cosa sbagliata, quali erano le scelte giuste. Le abbiamo chieste a Dio. Certe volte ci impantaniamo su cose che per Dio non sono un problema, ma lo diventano per noi. Le cose importanti che Dio vuole che sappiamo e che seguiamo le troviamo ben chiare nella parola: Cristo ci ha liberati. E questa è una: Cristo ci ha liberati. Questa è una dichiarazione chiara della volontà di Dio per noi. È una dichiarazione di estrema importanza. Cristo ci ha liberati. Questa è una cosa che dobbiamo ricordare ogni giorno quando affrontiamo la nostra giornata. Cristo ci ha liberati. Che lavoro faccio? Dove vado a scuola? Cambio casa? non cambio casa, parto, non parto, vado a vivere all'estero, non ci vado. Non sono cose, sono importanti nella vita, le facciamo, ma non sono cose cruciali quanto la libertà che ci ha donato il nostro Signore Gesù Cristo. Per il Signore la nostra libertà in Cristo è molto più importante di qualsiasi decisione che dobbiamo prendere giorno dopo giorno, che oltretutto parecchie ci riempiono di ansia. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. Si tratta di un comando chiaro e senza riserve. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Questa è la volontà di Dio che ha per noi, la nostra libertà. È un comando chiaro. Per questo Cristo è morto, per questo Cristo è risuscitato, per questo ha mandato il Consolatore, lo Spirito Santo. Fratelli e sorelle, portiamo gloria a Dio godendo di questa libertà che abbiamo in Cristo. Questo verso è un avvertimento, non solo un'esortazione, ma un grande avvertimento. Gesù Cristo, che è il liberatore, ci ha dato la vera libertà e noi adesso dobbiamo fare attenzione a non vanificare questo dono. Cristo ci ha liberati. Basta norme, prescrizioni che ci dicano nei dettagli tutto ciò che devo fare. Paolo sta combattendo con le sue forze per far comprendere che non sono né norme né prescrizioni che danno la libertà. Paolo va a far comprendere che l'insegnamento di questi giudei non porta alla libertà, ma porterà di nuovo alla loro schiavitù. Quando l'essere umano, quando la persona pensa che seguire la legge in modo rituale e superficiale possa portare a salvezza, sta sbagliando strada. Quando la persona pensa di guadagnarsi una posizione davanti a Dio con la pretesa di aver fatto semplicemente qualcosa di giusto, sta sbagliando strada, sta fallendo. Paolo dice ai Galati e a noi oggi: se siete giustificati davanti a Dio, se siete stati liberati dalla maledizione della legge, è perché Cristo ha compiuto un'opera completa. Se oggi state godendo di qualche benedizione, di qualche benedizione spirituale e materiale, sappiate che la state godendo non perché ve la siete meritata. Sappiate che non la state godendo perché avete fatto questo o quest'altro ancora o altro ancora, ma ne avete ricevuto, ma avete ricevuto ogni cosa in dono tramite Cristo, Cristo che ci ha liberati. Cristo è il nostro liberatore. Che cosa significa Cristo è il liberatore? Qui dobbiamo tornare un pochino indietro nella storia e andare nell'Antico Testamento. Mosè era un liberatore. Mosè era un liberatore. Ha liberato il popolo di Israele dall'Egitto. Il popolo era schiavo in Egitto e Mosè l'ha liberato. Mosè era stato mandato da Dio a liberare questo popolo che viveva nell'oppressione. Poi Mosè stesso dirà in Deuteronomio 18:15, dirà che sarebbe stato dato un'altra persona come lui, un altro liberatore, e stava parlando di Gesù. Ma nell'Antico Testamento troviamo ancora un'altra figura molto importante e bella, interessante, e sapete che è la figura del Goel. Questa è una parola ebraica che significa salvatore, liberatore, redentore, colui che ha diritto di riscatto. Accadeva in qualche circostanza, a causa di disgrazie o altro, delle persone magari cadevano in povertà e per pagare i propri debiti, non avendo più averi, non avendo più nulla, diventavano schiavi delle persone verso le quali erano debitori. Ora queste persone qui potevano essere liberate, troviamo tutto questo scritto nel libro del Levitico, al capitolo 25, potevano essere liberate dice che poteva essere liberato da un parente con lo stesso suo sangue, che pagava il suo debito al suo posto, e quindi poteva liberarlo. Questo parente più prossimo veniva chiamato Goel, cioè il Redentore. Ora c'è una storia bellissima, penso che tutti conosciamo, dove possiamo trovare un esempio chiaro dell'importanza di questo Goel. Vi ricorderete la storia di Ruth. Questa donna, moabita, aveva perso il marito e tutto ciò che aveva non l'aveva più. Era rimasto con la suocera, se ne torna a Betlemme, povera, senza nulla, e a un certo punto viene a sapere che c'è un certo Boaz, una persona ricca. Dice la Bibbia: quest'uomo è il nostro parente, dice Naomi, quest'uomo è un nostro parente stretto, è di quelli che hanno su di noi il diritto di riscatto, perché era un parente stretto, quindi poteva riscattare queste donne. Lui è la persona che può fare di noi delle persone povere e abbandonate a delle persone diverse. Quest'uomo Boaz era un uomo ricco e era un uomo moralmente giusto, infatti Ruth viene riscattata. Quindi quando noi leggiamo di Gesù che ci ha liberati, pensiamo a queste figure, ma soprattutto dobbiamo pensare alla figura di Dio dell'Antico Testamento, che è il liberatore del suo popolo. Giobbe chiama Dio il Redentore. Io so che il mio Redentore vive, diceva Giobbe. Nei Salmi, Davide dice di Dio: mia rocca e mio Redentore. Nel libro di Isaia troviamo scritto: ogni carne riconoscerà che io, il Signore, sono il tuo Salvatore, il tuo Redentore. E così via, ci sarebbero tanti altri passi da poter portare. Quindi Paolo dice qui che Cristo ci ha liberati, vuole far comprendere che Cristo è il Dio di Israele che si è fatto uomo, ha vissuto per un tempo in mezzo a noi, pieno di grazia e di verità, è salito sulla croce a morire per noi, e dopo aver sofferto un unico sacrificio per i peccati, unico e per sempre, come viene chiaramente detto nella lettera degli Ebrei, egli è risorto e si è seduto alla destra di Dio. Il Cristo del quale hanno parlato nell'Antico Testamento è il Dio di Israele fattosi uomo. Questo è il nostro liberatore. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 8, già prima l'abbiamo accennato, Gesù fa un discorso con i giudei dicendogli che la verità li farà liberi. Loro, essendo discendenti di Abramo, dissero: noi non siamo mai stati schiavi, schiavi di nessuno, e poi all'epoca diciamo che erano anche schiavi dei romani. Perché tu dici voi diverrete liberi? Dicevano questi giudei. E Gesù rispose: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Il peccato è ciò che non vi fa, che non ci fa essere liberi. Molte persone rinunciano a Cristo per paura di dover rinunciare alla loro amata libertà. In realtà queste persone non hanno una libertà da perdere. Il non credente non è libero di fare il bene o il male come vuole. Egli è schiavo del peccato, quindi l'unica cosa che può fare è peccare. Le sue uniche scelte sono quando, come, perché, in quale misura peccare. La libertà la si trova solo in Cristo. Infatti Gesù dice a questi giudei con cui stava parlando, al versetto 36 del capitolo 8 di Giovanni: se dunque il Figlio, Gesù, vi farà liberi, sarete veramente liberi. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Quindi si presenta come il liberatore, il Redentore, colui che rompe queste catene, spezza i legami del peccato. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che libera. Egli è colui che ci libera dalla condanna, dall'ira di Dio? Egli è colui che ci libera dalla colpa e dal potere del peccato? Egli ci libera dalle accuse della nostra stessa coscienza? Cristo ci libera. Paolo sta dicendo ai Galati: Cristo vi ha liberati dalle leggi, da tutto quello che eravate costretti prima, che adesso questi giudaizzanti vogliono reintrodurre. Se voi reintroderrete di nuovo queste leggi nella vostra vita, queste norme, questi riti, cadrete di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Siate dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Paolo ci sta dicendo questo ripetendo un concetto che già aveva espresso in precedenza in questa lettera. Quando nasciamo, siccome siamo esseri umani, ci troviamo sotto la legge di Dio. Ognuno di noi è obbligato a vivere secondo la legge di Dio, che lo sappiamo o non lo sappiamo. Siamo comunque obbligati, sia se lo sappiamo, sia se non lo sappiamo. Qualcuno dice: ma io non sapevo, ma io quello che ho fatto non sapevo che fosse stato reato. Sappiamo che la legge non ammette ignoranza. La legge non ammette ignoranza. Oltretutto Paolo ai Romani dice che tutti abbiamo qualche conoscenza di Dio. Quindi tutti gli uomini, per natura, si trovano sotto l'ira di Dio e si trovano sotto la legge di Dio, sotto la sua legge morale ben chiara e conosciuta. Ci sono le tavole dei 10 comandamenti. Quello sarà l'atto accusatore di fronte ai quali nessun uomo potrà rimanere in piedi. E quella è una schiavitù. Perché è una schiavitù? Perché nessun uomo, anche il più bravo, il più onesto, il più morale che possa esistere al mondo, davanti a queste leggi potrà dire: beh, io sono stato perfetto in tutto. Chi è che questa mattina può alzare la mano? Chi è che tra di noi può dire: io non ho mai trasgredito i 10 comandamenti di Dio. Io ho sempre avuto come unico Dio il Signore. Io non ho mai adorato qualcos'altro o qualcun altro al di fuori di Dio. Io ho sempre onorato il nome del Signore. Io ho sempre santificato il giorno del Signore. Io ho sempre onorato i miei genitori. Io non ho mai rubato. Io non ho mai ucciso, io non ho mai commesso adulterio, io non ho mai mentito, io non ho mai desiderato le cose degli altri. C'è qualcuno, compreso me che sono già in piedi, che si può alzare o può alzare la mano dicendo: io ho osservato la legge di Dio in questo modo? Se le nostre coscienze venissero aperte davanti a tutti noi e si vedessero qui c'è lo schermo di solito, no? Davanti a questa parete, proiettate qui in questa parete, io penso che chiuderemo gli occhi per la vergogna. Ciascuno di noi vedrebbe che ha trasgredito. Quindi la legge perché ci rende schiavi? Perché ci ha fatto comprendere che senza Cristo la libertà è un'illusione. Senza Cristo non esiste libertà. Quando ci confrontiamo con la legge di Dio, sentiamo il bisogno proprio di qualcuno che ci liberi. Io non ce la faccio. Io non ce la faccio. Ho provato, ma non ce la faccio. Chi è che mi libera? Cristo ci libera dalla legge. Cristo ti libera dal fardello, è il liberatore, è il nostro Goel. Gesù Cristo è venuto, ha detto l'Apostolo Paolo al capitolo 4 di Galati, è venuto per riscattare quelli che erano sotto la legge affinché noi ricevessimo l'adozione. Così tu non sei più servo, ma figlio. E ascoltate qui, e se sei figlio, sei anche erede per grazia di Dio. Amen. Cristo ha preso su di sé la maledizione della legge che stava su di noi e ci ha liberato facendo, se possiamo dire così, dal parafulmine. Ha preso su di sé l'ira di Dio, ha preso su di sé le nostre colpe e ha pagato al posto nostro. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, troncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Non ci sono riti, non ci sono cerimoniali, culti, regole, prassi, uomini vestiti in bianco, in nero, santi santificati da qualcun altro. Non c'è nessuno che possa togliere questa spada di Damocle che è sopra la nostra testa, pronta a giustiziarci. L'ira di Dio è sulla nostra testa. L'unico che ci può liberare da tutto questo è Cristo. L'unico che ci può liberare dalla condanna dell'inferno e donarci la salvezza, la certezza della vita eterna, è Cristo. È scritto negli Atti degli Apostoli, è scritto in questo modo: in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo dei quali noi dobbiamo essere salvati. Serve un cuore predisposto per Cristo. Abbiamo bisogno di un cuore nuovo, abbiamo bisogno di una vita nuova che ci libera. Paolo, parlando ai Galati, li mette in guardia: non ricadete sotto il giogo della schiavitù. Gesù, parlando con i farisei, diceva: voi dite di fare questo, di non fare quest'altro, il sabato si fa questo, quest'altro no, regole su regole, comandi, precetti di uomini. State schiacciando le persone, diceva Gesù, con pesi gravosi. Gesù disse invece alle persone che lo ascoltavano, lo troviamo in Matteo capitolo 11, disse queste parole: prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. E sapete cos'è il giogo? È un dispositivo che è concepito proprio per la trazione animale, che viene applicato sulla parte anteriore del corpo degli animali, che sono animali da tiro, e ne permette la sottomissione. E è pesante, è bello pesante il giogo. Oltretutto c'è attaccato l'aratro che viene trascinato, ma Gesù dice: prendete su di voi il mio giogo, cioè mettetevi accanto a voi. C'è un giogo doppio: dove ci siamo noi, dove c'è Gesù, e Gesù dice: mettiti accanto a me, camminiamo insieme. E vi faccio vedere che il giogo che vi do io non è pesante, non è gravoso come quello che avete portato fino ad ora, ma il mio giogo è dolce, il carico che vi do è leggero. Cristo ci ha liberati dal giogo della legge. I cristiani sono persone che servono Cristo con gioia, ubbidiscono con gioia, hanno in cuore il sentimento, un sentimento di fare ciò che il Signore gli chiede di fare con gioia. E così è per te questa mattina. Come ha detto Andrea all'inizio, forse siamo venuti qui stamattina con dei pesi. Siamo arrivati qui perché abbiamo con dei pensieri che ci preoccupano, che ci hanno preoccupato tutta la settimana. E magari abbiamo perso questa gioia e la stiamo portando questo peso da soli. E il Signore dice: mettiti accanto a me, portiamolo insieme. C'è la Chiesa, oltretutto, fratelli, le sorelle, condividiamo. Il giogo della tua fede che cos'è? È un peso insopportabile o una vita di libertà e di gioia? La tua è una vita di pace, gioia e di giustizia in Cristo? Allora io vado a casa, saluto, entro nella tua casa, normalmente saluto, e vado in camera di mio figlio Giovanni e vedo una camera irriconoscibile, sapete i bambini, no? Come sono? E giochi sparsi dappertutto, sotto il letto, sotto il tavolo, no? E Giovanni che se sta comodo a guardare la TV. Non so se ho descritto bene la scena, ce l'avete presente? Sì, vedo che fa di cenno con la testa, sì. Io arrivo, grido: Giovanni, metti subito a posto, entro 5 minuti voglio vedere tutto in ordine, se no sono guai e poi ti punisco. Giovanni inizierà a mettere a posto, no? Inizierà a mettere a posto piangendo, lacrima a dirotto, perché non ha nessuna voglia di farlo, non ha desiderio di farlo, di mettere a posto, e posso capirlo, anch'io sono stato bambino, anche adesso non ho tanto di mettere a posto. È un lavoro che fa controvoglia, anche male magari, perché magari qualcosa la butta sotto al letto, però lo fa perché ha paura della punizione, però fa una fatica immane, enorme. Vediamo un attimo un'altra scena. Arrivo a casa, saluto, perché è buona educazione sempre salutare, vado in camera di Giovanni e vedo una camera irriconoscibile. Fino a qui è sempre tutto uguale. Giochi sparsi dappertutto, sotto il letto, sotto il tavolo, e Giovanni comodo a guardare la TV. E questa è la stessa scena di prima. Giovanni chiamo. Ma cos'è questa confusione? Vieni, mettiamo in ordine insieme. Giovanni metterà in ordine, senza piangere e divertendosi anche. Spero di aver fatto comprendere il concetto. Il primo è il gioco della schiavitù, il secondo è il gioco di Cristo. Cristo ci aiuta a superare le nostre preoccupazioni, le nostre ansie, i nostri pesi, e non dovremo farlo da solo. E conosciamo realmente questa libertà cristiana? Sapete, questa libertà è quella che ci permette di vivere e di cercare le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. La libertà cristiana non è qualcosa di astratto, ma porta ad azioni in linea con la parola di Dio. Essa si manifesta e si esprime attraverso ciò che facciamo, con il comportamento di ogni giorno, con tutto ciò che facciamo ogni giorno. Così non dobbiamo essere come quei giudei del tempo di Gesù, che dicevano di essere liberi, ma in realtà vivevano nel peccato. Dobbiamo avere una vita gioiosa, affidata su ciò che Dio fa per noi, e servirlo sapendo che non ci abbandonerà mai. E il versetto che abbiamo letto oggi, che voglio concludere così, ve lo rileggo, e spero che sia un versetto che rimanga nella mente di tutti noi, e che è questo: Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi, non perché fossimo schiavi, perché fossimo liberi. E ci dice: state dunque saldi, perché è importante. State saldi. Saldi vuol dire state ben fermi. Tenetevi forti e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Amen. Preghiamo. Padre Santo, quanto è bello, Signore, sapere che Tu sei accanto a noi ogni giorno. Non siamo soli, Signore, ogni giorno siamo con Te. Ogni giorno Tu sei la nostra guida, ogni giorno tu ci controlli, ci guardi, Signore. Signore, fa che possiamo affidarci sempre a te, possiamo lasciare i nostri pesi e li possiamo portare insieme a te, Signore. Signore, tu ci chiedi questo, ci chiedi di farlo, perché sai quanto può essere pesante molte volte questa vita. Ci possono essere tanti problemi, lutti, cose difficili, problemi economici, tante ansie che ogni giorno ci possiamo portare dietro. Ma tu ci chiedi di portarle tutto, di portare tutto questo insieme a te. Fa che possiamo ogni giorno, ogni mattina che ci alziamo, avere in mente questo, che non siamo soli, ma tu sei accanto a noi, tu ci aiuti in ogni situazione. Quanto è bello sapere questo, Signore. Molte volte ci troviamo di fronte a dei muri o a delle decisioni da prendere, Signore, pensando di doverle prendere da soli, ma tu ci sei, Signore, tu sei sempre accanto a noi. E questo deve essere vero nella nostra vita, deve essere vero nella vita di ogni credente. Non deve essere qualcosa di astratto, Signore, ma vero. Non dobbiamo pensare, ma sì, forse il Signore farà così. No, il Signore è accanto a noi. Ricordiamoci ogni giorno che ci alziamo e che affrontiamo la nostra giornata. Grazie, Signore, nel tuo santo nome. Amen. Amen.